La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia.
Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della settima ossessione di mercoledì 21 gennaio 2026. Siamo arrivati alla puntata numero 17 di questa stagione. Vi do il benvenuto, direi di iniziare subito parlando di due film che ci aspettano alla fine settimana, in questo fine settimana al cinema, due film che ritroveremo e che troviamo già nella stagione dei premi. Sono due film che appunto sono già stati protagonisti in parte dei Golden Globe, lo saranno anche per i premi a venire, vedremo appunto poi agli Oscar come si comporteranno. E per parlare di film che fanno parte della stagione dei premi non possiamo non contattare il nostro Simone Fabriziani, che tra pochissimo ascolteremo. Partiamo quindi ascoltando il trailer del primo di questi due film che uscirà domani al cinema con I Wonder. Racconta la storia di un giovane talento del ping pong o tennis da tavolo che dir si voglia, interpretato da Timothée Chalamet, che non vede l'ora di mettere le mani sulla statuetta più ambita, ovvero quello dell'Oscar. Il film è diretto da Josh Safdie, uscirà appunto, come ho detto, domani nei cinema, e il titolo è Marty Supreme, e questo è il trailer.
Ho una missione.
Ok. Dimmi una cosa. Guadagni dei soldi con questa storia del ping pong?
Non ancora.
Hai un lavoro?
No.
Rovescio! Rovescio! Dritto!
E come vivi?
Vivo con la ferma convinzione che se credo in me stesso i soldi arriveranno.
Cosa farai se questo tuo sogno non dovesse realizzarsi?
Non mi passa nemmeno per la testa.
Forse dovrebbe.
La mia vita sta cadendo a pezzi, ma ce la farò.
Ti serve una mano, potrei aiutarti.
Andiamo a fare i tuoi soldi?
Dimostrami che fai sul serio.
Aspira più poco! 176, 77, 78...
Pausa, è tornata, ragazzi, sì!
E allora, cominciamo alle 17.07 salutando Simone Fabriziani. Ciao Simone!
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ben trovato, grazie di essere con noi anche questo grazie mercoledì. Per parlare non di uno ma di due film, come ho preannunciato prima, cominciando da forse quello che è uno dei titoli più attesi di questo inizio anno, di questo inizio 2026. Protagonista assoluto è Timothée Chalamet, il titolo è Marty Supreme di Josh Safdie, che è parte, un 50% dei fratelli Safdie. Uno di questi l'abbiamo già visto debuttare in solitaria qualche mese fa con The Smashing Machine, e adesso appunto arriva nelle sale Marty Supreme a partire da domani, giovedì 22 gennaio, per I Wonder Picture. Insomma, stiamo parlando della storia di un talento del ping pong, un film molto frenetico da quel che mi è parso di capire, però lascio a te la parola.
Ebbene sì, Marty Supreme è la storia, in poche parole, di questo giovane ragazzo ebreo di nome Marty Mauser, che nell'America degli anni 50, un'America che in un qualche modo si stava risollevando dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale e ne usciva in un qualche modo vittoriosa appunto dall'ultimo conflitto mondiale, un'America che in un qualche modo iniziava veramente a sognare in grande, e a sognare in grande è anche il nostro protagonista, questo giovane personaggio interpretato appunto da Timothée Chalamet, che vuole a tutti i costi diventare campione mondiale di ping pong, un gioco da, diciamo, come dire, uno sport, diciamo, in qualche modo, che in quegli anni era ancora in un qualche modo settoriale, poco conosciuto, ma che nel tempo a livello internazionale stava diventando sempre più importante. E quindi all'interno del film vedremo un rocambolesco viaggio del nostro protagonista dagli Stati Uniti, Londra e addirittura il Giappone, per cercare ad ogni costo di imbrogliare tutte le persone che si troverà, diciamo, davanti nel corso appunto del suo percorso, per arrivare a quel titolo internazionale. Ci riuscirà? sì, no, questo ve lo lascio scoprire da domani 22 gennaio nelle sale, sottolineando anche il fatto, come dicevi giustamente dall'inizio, che questo film di George Safdie, che tra l'altro è il primo che dirige senza l'ausilio dietro la macchina da presa del fratello Benny, che nel frattempo ha fatto appunto The Smashing Machine l'anno scorso, a mio avviso è veramente già di diritto tra i titoli più interessanti e più soddisfacenti di questo inizio 2026. Quindi
possiamo concluderla qua allora.
La concludiamo qui. Sì, assolutamente sì, è un film imperdibile che deve necessariamente essere vissuto all'interno di una sala cinematografica proprio per la cura, direi a tratti maniacale ed ossessiva di Safdie, non soltanto nella ricostruzione chiaramente d'epoca, ma anche per quanto riguarda il montaggio frenetico, una colonna sonora sia originale che non originale pazzesca ed iconica, ed un lavoro appunto sul suono non indifferente. È un film veramente magniloquente, ecco.
Voglio soffermarmi anche un po' sul cast. Abbiamo detto Timothée Chalamet e l'abbiamo ricordato anche più volte qui nelle scorse puntate quanto ambisca a conquistare la statuetta più prestigiosa, ovvero quello dell'Oscar come miglior attore. Il buon Timothée, che sarebbe un bel regalo per i suoi appunto 30 anni che ha compiuto da poco, ma più che altro perché ho letto che c'è stata una grande preparazione a questo ruolo da parte sua, cioè da tanti anni, che da 5-6 anni lui si è fatto portare tavoli da ping pong qualsiasi set lui frequentasse, da Dune a quello di Bob Dylan a Wonka eccetera, c'era sempre un tavolo da ping pong dove poter esercitarsi, perché voleva appunto calarsi totalmente nella parte di questo personaggio e quindi non usare magari controfigure, no, che giocatori, sì, veri giocatori di ping pong, ha voluto farlo completamente lui. Questi sono ruoli, cioè quando si dice cercare un Oscar a tutti i costi, ecco, quando proprio ci si cala così all'interno del personaggio. E quindi vedremo, io credo sia molto, cioè lui credo sia molto favorito per vincere l'Oscar. Poi tra l'altro domani ci sono le nomination, giusto, alle 14?
Sì, mi aspetto tra l'altro una pioggia di nomination per questo film, sicuramente.
Sì,
Chalamet,
sì.
Bisogna dire che nonostante è vero, se lo stia un po' cercando in maniera anche abbastanza spudorata, insomma.
Sì, l'ha proprio dichiarato, voglio essere uno dei grandi, ha detto,
sì,
recentemente.
Sì, lo dichiarò l'anno scorso quando vinse il SAG per appunto il film su Bob Dylan, con appunto un discorso di ringraziamento un po' controverso in un qualche modo, perché proprio palesemente sfacciato,
sì.
Mi è sembrato però a posteriori effettivamente l'inizio di una lunga campagna marketing che poi è stata quella appunto per Marty Supreme, in cui effettivamente Chalamet ha vestito proprio i panni appunto di un altro Chalamet, cioè uno Chalamet sfacciato, e proprio come il protagonista del film, e bisogna dire che sì, forse a livello interpretativo credo che non abbia alcun rivale quest'anno.
Ok, e nel cast ci sono anche Gwyneth Paltrow, che ritroviamo molto molto felicemente, e poi anche Abel Ferrara. Quando ho letto Abel Ferrara io credo che credo sia il padre di Marty, del personaggio.
Non vi dirò che ruolo fa, perché poi chiaramente devo entrare in dettaglio.
Niente spoiler. Però quando ho letto il nome di Abel Ferrara, guardando un po' anche a ritroso al cinema dei fratelli Safdie, mi è tornato a mente, no, alcune pellicole di Abel Ferrara, che è stato uno dei primissimi registi del cosiddetto cinema indipendente americano, no, dagli anni 70. Insomma, il sodalizio dei fratelli Safdie, che tanti plausi gli ha portato a livello soprattutto di festival. Penso a Cannes, che ha ospitato i loro film. Adesso si sono separati, però mi pare che per Benny non sia andata tanto bene con The Smashing Machine, invece per Josh decisamente meglio, anche perché questo film ha incassato, è il più alto incasso dell'A24 di un film prodotto dall'A24 al botteghino americano.
Sì, è un record veramente importante per il cinema indipendente. Il precedente record A24 lo aveva per Everything Everywhere All at Once.
Che vinse l'Oscar, tra l'altro.
Che vinse l'Oscar, quindi, sono traguardi veramente di degni di nota.
Degni di nota, quindi buone plusvalenze questa volta in casa a 24, visto che ultimamente facevano incassi veramente molto bassi con le ultime produzioni. Bene, siamo contenti per loro. Un altro film che è in ottica di premi, che abbiamo visto, o meglio, io ho visto e chi era a Cannes l'ha visto a maggio, ma esce domani nelle sale in collaborazione con Lucky Red, che è in collaborazione, scusate, con Teodora Film. Questa uscita è un altro film di cui si fa un gran parlar bene, si intitola Sentimental Value, è di Joachim Trier, regista, io lo sbaglio sempre, tra Norvegia e Danimarca. Dimmela se
Norvegia.
Norvegia, ecco. Non so perché era tornata in mente la Danimarca, invece. Invece Norvegia, no, perché poi in questi periodi Danimarca, Groenlandia si fa
un gran parlare.
Invece Joachim Trier, regista norvegese, nel film si parla norvegese in gran parte. Ascoltiamoci un po' di trailer di Sentimental Value e poi ne parliamo sempre con te.
Perché non hai voluto questo ruolo? Voleva che lo facessi tu.
Non posso lavorare con lui. Non c'è comunicazione. Mio padre è una persona piuttosto difficile.
Non puoi far finta che lui non ci sia.
Posso provarci. È lui.
Eccoci allora, Simone, siamo ancora qua per parlare di questo film, il nuovo film di Joachim Trier, che uscirà appunto nelle sale il giovedì 22 gennaio con Lucky Red e Teodora Film in collaborazione. 8 nomination le ha avute ai Golden Globe, credo che rientrerà con facilità anche nelle nomination di peso degli Oscar, però prima parliamo di questo, appunto, della trama di Sentimental Value, una storia familiare, una storia che, come direbbe qualcuno, scalda il cuore, e soprattutto d'inverno, e con un cast, devo dire, quello sì, in stato di grazia completamente, nessuno escluso, infatti credo che ci saranno anche molte nomination proprio per i singoli attori. Raccontaci di questo Sentimental Value.
Sì, tu hai detto giustamente che è una storia familiare ed è proprio così. Il film effettivamente è a tutti gli effetti un vero e proprio affresco familiare incentrato appunto sui rapporti molto difficili tra un padre interpretato appunto da Stellan Skarsgård, che qui veste i panni di Gustav Borg, che è chiaramente un regista cinematografico fittizio, che ha sempre avuto all'interno della propria famiglia un rapporto abbastanza freddo, distante, per motivi di lavoro ma anche per motivi personali, era sempre fuori di casa, tant'è che infatti le due figlie, come dire, hanno con il tempo poi sviluppato un rapporto, come dire, piuttosto distante con il genitore. Cosa succede? Succede che il personaggio interpretato da Skarsgård torna a casa in occasione del funerale della madre e decide di riavvicinarsi alle due figlie, in particolar modo alla figlia maggiore, presentandole un nuovo copione cinematografico e chiedendo alla figlia maggiore appunto di poter e voler interpretare il ruolo di protagonista principale. Questo perché in passato le due figlie effettivamente avevano già partecipato ad alcuni film passati del nostro regista, soltanto che chiaramente i rapporti che sono inclinati nel tempo tra padre e appunto figlie ha portato chiaramente ad una lontananza siderale. Il ritorno a casa del padre chiaramente accenderà nuovamente dei traumi sopiti, delle frizioni familiari, e scopriremo di più quali sono appunto i passati dei nostri protagonisti e delle nostre protagoniste, e rivedremo se in un qualche modo il potere salvifico e quasi direi medicinale, curativo del cinema a tutti gli effetti riuscirà effettivamente a riagganciare, a ricucire i rapporti tra questo padre regista molto in chiaroscuro, un personaggio molto complesso, e le due figlie. Beh, questo ve lo lascio scoprire come sempre andando domani al cinema per vedere appunto Sentimental Value. Ed anche qui direi, agganciandomi alla coda di Marti Supreme, direi che anche qui ci troviamo secondo me di fronte ad uno dei film migliori
dell'anno
del 2020.
A maggior ragione dobbiamo chiuderlo quest'anno, allora.
Dobbiamo chiudere necessariamente.
Vabbè,
anche
però dobbiamo dire che dobbiamo dire che le distribuzioni italiane le fanno uscire tra gennaio e febbraio i titoli, diciamo così, migliori, sì, proprio perché è questa la stagione dei premi che si avvicinerà appunto sempre di più, che ci avvicinerà sempre di più agli Oscar. Quindi è comprensibile questa scelta distributiva, anche se sono produzioni entrambi del 2025. Dicevamo che all'interno di questo film di Sentimental Value c'è un grandissimo cast che è capitanato da una straordinaria Renate Reinsve, che ritrova Joachim Trier dopo comunque un buon successo La persona peggiore del mondo, che era stato anche quello appunto un successo a Cannes, anche questo è stato un successo, tant'è che ha vinto il Grand Prix della giuria. Poi c'è un grande Stellan Skarsgård, Elle Fanning, come hai detto, e poi questa attrice che anch'essa è molto quotata in quota premi, che si chiama Inga Ibsdotter Lileas.
Anch'io ammetto di non saperlo pronunciare in maniera corretta, quindi mi attengo alla tua pronuncia anch'io.
Inga Ibsdotter Lileas, non lo dico più perché può darsi che la prima volta l'abbia fortunatamente azzeccato e quindi non lo dico più. Abbiamo detto appunto che questi due film, Marty Supreme e Sentimental Value, ci sono stati gli Oscar, i cosiddetti Oscar europei, no? Europe Film Award, adesso non so come si chiamano esattamente, dove proprio il film di Joachim Trier ha sbancato un po' tutto, vincendo nei premi più importanti. Segnalo anche una vittoria del cinema italiano con Greta Scarano, che ha vinto per un premio per il suo La vita da grandi, un premio relativo al film assegnato dai giovani, dalla giuria dei giovani. E senti, gli ultimi due minuti ovviamente ce li concedi, perché noi ci siamo, sentite, la settimana scorsa abbiamo parlato dei Golden Globe, domani abbiamo detto ci saranno le nomination agli Oscar, e quindi mi devi dare l'aggiornamento di oggi, del 21 gennaio, sulle previsioni. E più che altro in questo modo, adesso è vero che poi chi ascolta il podcast saprà già, però attenendoci alla diretta qua che adesso di Nova Radio, chi ci sta ascoltando su Nova Radio, una previsione sulle nomination: chi è che prenderà secondo te più nomination di tutti quanti agli Oscar?
In termini puramente numerici, secondo me il film che riceverà il maggior numero di nomination, e saranno molte secondo me, sarà I peccatori di Ryan Coogler. Tant'è che infatti stavo leggendo un po' negli ultimi giorni anche alcune testate prevalentemente statunitensi, che hanno fatto un po' il conto letteralmente numerico delle possibili candidature che potrebbe ottenere, ed effettivamente in virtù anche di una nuova categoria che arriva quest'anno, che è quella del miglior casting, che prevede in ogni caso quindi una nomination in più per i film, ovviamente in questo caso c'è una possibilità non del tutto remota, secondo me un po' improbabile, ma non del tutto remota, che I peccatori possa raggiungere non soltanto la quota 14, che è al momento la quota maggiore a cui è arrivato un titolo agli Oscar in assoluto, sono solo tre film che in passato hanno ricevuto queste nomination, ovvero La La Land, Titanic e Eva contro Eva, quindi insomma tre titoloni abbastanza grossi, ma se c'è anche la nomination in più al miglior casting, forse potrebbe arrivare addirittura a 15, quindi 15 è un numero veramente inesplorato nella storia appunto degli Oscar, e mi sembra che I peccatori sia un po' presente in tutte le categorie,
Anche quelle tecniche, diciamo,
che quelle tecniche, e anche con doppie nomination probabilmente, quindi insomma mi sembra molto interessante il risultato che potremmo ottenere domani. Forse non ci arriverà a queste 15, ma secondo me sulle 13-14 siamo veramente a cavallo.
Però aggiungo solo una postiglia. Andando a vedere come è finita poi con i Golden Globe, c'è però il rischio che si prenda tante nomination ma che esca poi con un pugno di mosche questo Sinners. È vero che poi gli Oscar sono un'altra storia, diciamo la verità. Votano altre persone.
No, questo è vero, però è anche vero, come dici te, anche qui sono d'accordo con te, non sempre, anzi quasi mai, il numero maggiore di nomination poi sta comunque a significare, diciamo, essere del tutto poi favorito, ecco, in questo caso. per me il favorito, certo, rimane ad oggi ancora, insomma, una battaglia dopo l'altra, sì, di Bolton Mark Sanderson. Poi chiaramente, sì, vedremo da febbraio cosa accade.
Che cosa accadrà? Ok, quindi domani ci saranno gli Oscar. Mi sa che non l'abbiamo mai detto, ma dal 2029 gli Oscar saranno visibili gratuitamente su YouTube. Questo però come l'hai letto? Come un ridimensionamento dell'evento? Perché dice, dai, su YouTube c'è pure adesso la finale di Miss Italia che non se l'ha in tre puntini più nessuno. Però cavolo, sono gli Oscar, con tutto il rispetto per Miss Italia.
Ma guarda, io credo
c'è un accordo economico.
Credo che possa invece diventare, secondo me, un trampolino di lancio per rendere poi questa cerimonia veramente, forse per la prima volta nella storia, veramente accessibile a chiunque, in qualunque momento, ma in questo caso veramente avere internet, entrare su YouTube e entrare nel canale YouTube dell'Academy e guardare semplicemente gli Oscar.
Anche
e questo vale per chiunque, certo, insomma, ecco, questo credo sia una cosa di grande democraticità, appunto, della visione. Poi sugli accordi dietro, non lo sappiamo, insomma, certo, ecco.
No, anche perché mi viene a mente una cosa: in America gli Oscar sono trasmessi dalla televisione gratuita, diciamo così, dai network generalisti. In Italia per tanti anni, quando ci sono state le edizioni anche molto prestigiose, erano criptati perché si potevano vedere soltanto chi aveva la TV a pagamento. All'epoca Telepiù, no, li dava,
certo,
o Sky,
certo.
Solo da qualche anno la Rai è tornata a trasmetterli gli Oscar, altrimenti appunto erano solo un'esclusiva per chi aveva la TV a pagamento. Ed è giusto, secondo me, come hai detto te, che siano alla portata di tutti, e sicuramente YouTube chi meglio di questo sito internet e di questo social può farlo.
Sì, anche perché leggevo, così chiudiamo il discorso, leggevo che tra l'altro YouTube è il sito internet, tolto chiaramente il motore di ricerca Google,
è il
sito internet più visitato in assoluto al mondo ogni singolo giorno, quindi insomma è veramente...
Perché vedi dei numeri, anche solo attenendosi, ne so, a dei podcast italiani che a malapena, a volte neanche delle trasmissioni di che ne so, di Rai 2 o Italia 1 raggiungono certe visualizzazioni, quindi sì, effettivamente.
Esatto.
Va bene, caro Simone, noi ci aggiorneremo come sempre tramite il tuo sito Awards Today per capire, insomma, come sono andate. Poi immagino che farai anche un commento all'atere delle nomination.
Certamente.
E quindi appuntamento al tuo sito, e con noi appuntamento alle prossime puntate della settima sessione. Ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti. Grazie, ciao.
Dall'esterno sembra semplice. Confischi i soldi, li conti e li consegni.
Toc toc, polizia di Miami.
Dall'interno è diverso.
Una soffiata anonima ci ha indicato questo indirizzo.
Oh merda, dentro questo secchio c'è 1.400.000.
Io ho visto almeno altri 14 secchi.
È un sequestro da 20 milioni.
Ci vuole cautela. Portiamo i soldi via da qui.
Spegnete le radio, nessuna chiamata.
Che faresti con questi?
Solo questi. Tutto.
Hai sentito delle squadre di rapina?
Poliziotti che giocano.
17:27, ancora in onda con la settima sessione. Saluto Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Buonasera a te, grazie di essere con noi anche questo pomeriggio. Oggi ti tengo impegnato un po' perché dobbiamo parlare di due cose. Prima di tutto di un film di cui abbiamo appena ascoltato il trailer. È un film che però non trovate al cinema, e questa cosa mi fa venire in mente, era tanto che non parlavamo forse di un film in streaming. Ci sono state delle intere puntate della settima sessione nell'epoca Covid 2021, circa, quando le sale erano chiuse, dove c'era l'obbligo di parlare, obbligo no, però insomma, dove andavamo a pescare quasi esclusivamente dei titoli che proponeva lo streaming. Poi insomma, è tanto tempo che davvero che non parlavamo di un film dello streaming, ma questo secondo me ne vale la pena. Prima di tutto perché nel cast di questo film c'è una coppia che è una coppia di cui faremo anche un discorso a parte, che in qualche modo ha segnato un po' non dico la storia di Hollywood, non voglio esagerare, però insomma. E poi sì, tu ci dirai di questa cosa. Sto parlando di Ben Affleck e Matt Damon, che tornano a recitare insieme in un film non diretto da Ben Affleck, come l'ultimo, che era Air, se non sbaglio, il film sulle
era Prime Video.
Esatto, era Prime Video, questa volta siamo su Netflix, il titolo del film è The Rip, Soldi Sporchi, la regia è di un mestierante, possiamo dire, del genere come Joe Carnan, e io ti devo dire che mi sono divertito a vedere questo film, e mi è anche piaciuto, ti devo dire.
Ma non me l'aspettavo questa cosa.
No, non te l'aspettavi, senti, sì, il tuo audio rimbomba un po', non so dove
eccomi,
sei.
Ecco,
adesso meglio, vai. Parlaci di questo The Rip.
Allora, il film è interessante perché, agganciandomi un po' anche a quello che dicevi tu in apertura, fa parte di una poetica da cinema americano underground che mischia diversi generi, cioè un tipo di genere che è quello un po' più classico, che è, diciamo, è quello che va un po' dall'action all'idea di avere, insomma, un protagonista forte con intorno un cast un po' più indipendente, un po' più, diciamo, di nomi un po' più meno famosi che gira intorno, ma che riesce in qualche modo a toccare a livello più che altro tecnico di scrittura con delle idee innovative, a sperimentare un po', diciamo, l'idea è quella, perché poi quando c'è dietro un'idea di cinema che è un po' più underground, un po' meno blockbuster, no, permette di sperimentare un po' di più con i vari generi, diciamo. Quindi l'idea è quella di avere una totale, un po' più divertente, un po' più fresca, e permettere così di toccare poi tanti altri generi. L'idea è quella del giallo, fondamentalmente, poliziesco, però è anche drammatico, è anche azione, c'è anche un po' di thriller, con un attore, una coppia in questo caso importante, un cast più piccolo che gira intorno.
Sì, intanto dovrò dire che si risente un po' il rimbombo nuovamente.
Ancora?
Ancora sì, ma non ti preoccupare, tu parla. Non ci sono problemi, e questo The Rip, Soldi Sporchi, credo che non sia neanche uscito come di solito fa Netflix prima che manda i film nelle sale, questo è andato direttamente in streaming, e tra l'altro nel cast c'è anche la Teyana Taylor, che abbiamo visto e apprezzato in una battaglia dopo l'altra. È un film...
Mi senti un po' meglio, scusate?
Sì,
perché...
sì.
Ah,
sì,
ok, senti, allora no, dicevo, senti. No? Sì. Che è un film che ha l'idea di partire con un genere che è quello un po' del giallo, dell'azione, alla buddy movie, con due interpreti importanti, insomma, al centro, però poi ha voglia di sperimentare perché c'è un linguaggio molto dinamico, molto veloce, che permette sia la fruizione domestica, che è quella, diciamo, che è il suo, diciamo, è stato progettato per quello, poi magari faremo un discorso sulla produzione perché è interessante ed è molto collegato l'idea del film a come è prodotto, però può avere anche un posto in sala, perché è un cinema americano che si sta formando in questo momento, che parte dal classico ma va spazia molto, cioè, la trama è quella molto classica, cioè, insomma, sono due poliziotti, devono trovare dei soldi sporchi, appunto, e poi si procede in una trama che da sé diventa molto
che
più
non
ampia,
sappiamo,
no?
Esatto, non sappiamo mai quanto sono effettivamente questi soldi, poi capiremo il perché non lo sappiamo esattamente.
Quindi diciamo che è una sorta di thriller che sì, poi si allarga sempre di più, che è una cosa abbastanza classica, però è interessante il fatto che si spazia con i generi andando avanti, rendendo la trama molto più dinamica. Non lo so, perché uno di quei film che, come dici una cosa in più, poi fai uno spoiler.
Esatto,
no?
Esatto. Però a questo mi riallaccio adesso, prima poi di parlare della coppia Matt Damon e Ben Affleck, la loro influenza appunto sul cinema hollywoodiano, che è, insomma, un sodalizio che va avanti ormai da un bel po' di tempo e che sembra non conoscere crisi, quasi, devo dire. E Matt Damon, non so se hai letto questa notizia, ha partecipato ad un podcast americano di Joe Rogan proprio insieme a Ben Affleck, che ha detto una cosa che molti pensano ma che magari pochi hanno il coraggio di dire, cioè che Netflix, le testuali parole, Netflix tende a spostare le scene d'azione all'inizio del racconto per catturare subito l'interesse, come per dire io ti lancio l'amo e vediamo se riesce ad abboccare. È inoltre rivelato che dietro le quinte delle produzioni Netflix si discute della possibilità di ripetere la trama 3 o 4 volte nei dialoghi, tenendo conto del fatto che molti spettatori, guardando il film da casa, stanno a telefono. Questa è una cosa che mi fa cadere, tu sai cosa, però è stato, diciamo, molto onesto in questo senso.
Beh, anche perché ormai mi sembra una cosa che, cioè, il fatto che ci sia questo tipo di ragionamento quando si scrive un film o quando si pensa a una produzione, mi sembra abbastanza scontato. Ormai, anche se non ce lo diceva lui, può per arrivare a dirlo lui, ormai una cosa, diciamo, pacifica. Ecco, dai.
Sì, sì,
no, ormai non mi impressiona neanche più sentire queste cose.
Però questo un po' contrasta con quelli, con quei registi, penso a Martin Scorsese, penso ad altri, Cuaron, che grandi registi, autori che hanno lavorato per Netflix, per produzione Netflix, che hanno sempre detto da Netflix c'è la massima libertà.
Però sai che c'è, magari poi se vuoi introduciamo il discorso subito sul lato produttivo. Netflix permette un'iniziativa dal punto di vista di chi va a proporre l'idea del film un po' più, diciamo, libera, o almeno storicamente lo fa, nel senso, quando c'è un grande autore dietro, come può essere Scorsese, come può essere Cuaron, come può essere Kaufman, come è stato Inarritu, permette di avere un pitch abbastanza libero, anche quando va a finanziare ha anche la voglia di, e il potenziale di mettere parecchi soldi. Oppure permette di fare dei progetti a collaborazione, l'ha fatto con Fincher, l'ha fatto con Del Toro, in quel caso c'è uno scambio su quali sono i tipi di prodotti che vengono fatti, chi è più libertà in questo, chi è più libertà in quell'altro, magari per una serie il pitch lo dà più Netflix o ha più mano su quello, mentre per il film successivo invece c'è una libertà maggiore per l'autore. Certo. Dipende come lo puoi vendere, no? Certo. Cioè, nel senso, se tu puoi vendere con un brand Del Toro, perché c'è un nuovo film, Mafia Movie di Scorsese, c'è più libertà dal punto di vista della scrittura, magari meno sul marketing. Però se mi riesco a spiegare, perché poi veramente non ha un piano unicum, diciamo, ha provato a darselo quando ha deciso di diventare una casa di produzione oltre che streaming. Ma poi è tornata ad avere, diciamo, una progettazione ad hoc per ognuno dei progetti, appunto, che gli venivano proposti.
Ok, però
per esempio, scusami.
No, vai, concludi.
Per esempio, con questo film c'è stato un ragionamento ancora diverso. Cioè, questo, di solito Netflix, quando produce un film o una serie, investe diversi soldi all'inizio. Per tutte quante le voci, va bene?
Sì.
Loro che hanno fatto a Ben Affleck e Matt Damon hanno proposto una cosa alternativa con la loro casa di produzione, che è relativamente giovane, perché saranno 3-4 anni che è nata la loro, che si chiama Society Press, mi sembra, una cosa del genere.
Avevano prodotto anche un film per Apple, se non sbaglio, scorso anno.
E qual era?
Adesso non mi ricordo, ma c'era Matt Damon nel cast.
Era quello che è andato a podarsi di una stupidaggine. No, quello è Brad Pitt, no, niente. Pensavo a quello di Venezia.
Adesso te lo dico, vediamo se riesco a recuperarlo.
Loro che hanno fatto un discorso diverso con un film così, che ha una trama che si presta molto e la necessità di avere un occhio diverso, un occhio un po' più fresco, no? Hanno proposto questo, hanno chiesto meno soldi all'inizio, sia per il marketing che per la distribuzione, tant'è che non è andato in sala, come tu hai giustamente detto.
Sì.
Ma hanno proposto una divisione del compenso tra tutte le maestranze. Questo cosa permette? Permette di avere un bonus a seconda di come va il film. Se il film va bene, avrai più soldi, più dividendi. Ok? Da dividere a tutte quante le maestranze, ma investi meno all'inizio. Quindi potenzialmente avrai più soldi da mettere dopo, se il prodotto va bene. Ma all'inizio parti con meno soldi. Paradossalmente, questo tipo di meccanismo permette una creatività maggiore. Quindi permette di fare anche film del genere, che sono film più liberi, più fluidi e più divertenti potenzialmente come questo, ma potrebbe farti spendere di più dopo se il film va bene.
Certo.
Più o meno è questo il ragionamento che hanno fatto. Però potrebbe essere più sostenibile, ecco perché in realtà per collegare la libertà autoriale e la necessità di avere dei soldi pronti, questo è un meccanismo, che una regola che loro sono inventati, perché penso se lo siano inventato proprio loro due, che sono delle grandi teste a livello produttivo, lo sono sempre state, potrebbe essere sostenibile per il futuro un ragionamento del genere.
Sì,
poi questo film è andato benissimo, sta andando benissimo. Penso sia uno dei migliori, sia in top 10, quindi in questo caso loro avranno dei bei dividendi per le maestranze, però magari potrebbe, se un film poi successivo va male, a quel punto guadagni ancora meno.
Il film di cui parlavo prima era The Instigators, che questo era un film Apple del 2024, dove c'è Matt Damon nel cast, però non c'è Ben Affleck, che produce però il film con Matt Damon, ma c'è il fratello Casey Affleck. È un film che è uscito su Apple ad agosto del 2024.
Io non ho visto
che
questo,
te non hai visto, sì. No, sì, me lo sono ricordato mentre vedevo il film, perché ricordavo appunto di questa produzione. Però insomma, questo ci dà il modo di parlare un po' di questa coppia di attori, produttori e in parte anche regista. Matt Damon credo non l'abbia mai fatto il regista, ma Ben Affleck sì, ha vinto anche un Oscar come miglior film per Argo. Poi ora la sua carriera da regia sembra un po' essersi fermata, dove sta continuando però a fare film. Un sodalizio che è cominciato quasi 30 anni fa, nel 97, con
Will Hunting. Per Will Hunting, sì, esatto. Per Billy Gus Van Sant, in cui il protagonista lì era Matt Damon, che faceva insomma il giovane ribelle, ma c'era anche Ben Affleck, c'era anche Casey Affleck, credo, in un piccolo cameo, giovanissimo. Però diciamo che hanno avuto una carriera all'inizio, diciamo, un po' parallela, perché poi Matt Damon si è molto più concentrato su un certo tipo di cinema, un certo tipo di ruolo, mentre Ben Affleck è stato un po', secondo me, mal consigliato, perché a un certo punto gli è stato detto dalla gente dell'epoca, no, parliamo di metà anni 90, che poteva avere il physique du rôle per fare il supereroe, per fare il protagonista massiccio, no? E quindi ha fatto quella cosa ignobile, solo Daredevil con Colin Farrell. E lì c'è stato veramente ha avuto un tracollo abbastanza anche nella considerazione. Ben Affleck secondo me è un bravissimo attore.
Mentre in questo film lo dimostra, devo dire,
a parte il fatto di Fincher con Gone Girl, che è una delle cose, diciamo, che negli ultimi 15 anni l'ha fatto più ricordare, ma lui è uno che comunque ha sempre saputo, secondo me, fare l'attore in un certo modo, è abbastanza in quasi tutti i registri. Paradossalmente Matt Damon, per quanto sia bravo, sia un attore ormai di statuto, di carisma, di presenza, ha meno doti di cambi di registi rispetto a Matt Damon. Comunque, vabbè, a parte questo,
sì.
Poi si sono rincontrati più volte producendo cose insieme o assistendo alle fasi di scrittura, di regia e di produzione di altri autori. Uno dei nomi che posso dirvi, per esempio, è Ridley Scott, con The Last Duel, in cui ci sono sia Matt Damon che Ben Affleck davanti alla camera, ma hanno dato molto una mano in fatto di produzione e creazione del film. Questa è una cosa che loro man mano hanno cominciato nel corso del tempo a familiarizzarci, in questo caso soprattutto Ben Affleck, come giustamente detto te, fino a creare una casa di produzione tra loro ufficiale e cercare di collaborare più che altro con le piattaforme, soprattutto con le piattaforme, con tutte quante. Adesso vedremo se riusciranno in sala in qualche modo anche a spingersi con questo nuovo modello, cercando una maniera per lanciare nuovi nomi di registi, di direttori della fotografia, di tecnici.
Sì, o rilanciarli anche nel caso di Carman.
E cercare poi di trovare un modello sostenibile,
sì,
che potrebbe essere una formula buona, considerando che c'è sempre più il problema tra trovare un equilibrio tra i soldi che mette l'ipotetico produttore e la libertà che c'hai, poi.
Certo, certamente.
Dall'algoritmi e cose varie.
Esattamente. Tra l'altro Matt Damon, sempre in questo podcast, ha parlato anche del ruolo che lo vedrà protagonista, il ruolo di Ulisse nell'Odissea di Christopher Nolan, che so che attendi veramente con trepidazione. Però ha detto che questo sarà il ruolo della sua vita, credo che non farò più film del genere così importanti e quindi insomma staremo a vedere. Qui però non c'è di mezzo Ben Affleck in questo film di Christopher.
Devo dire che mi sorprende molto che un attore di Hollywood dica che il suo prossimo ruolo sarà quello più importante della sua carriera, una cosa che non dicono mai.
Non lo dicono mai. No, lui più che altro dice non è il più ruolo più importante, ma diceva che non parteciperà più ad un film così, a una produzione così fastosa, diciamo, come quella che sarà l'Odissea. Ma tu sei fortunato, perché quando uscirà l'Odissea la settima sessione non ci sarà. Ti sei salvato in corner. Senti, resta lì un attimo, perché tra poco avremo 2 minuti per ricordare un grande artista, un grande regista del cinema italiano che ci lasciò esattamente 10 anni fa.
Appena 2 minuti
adesso per ascoltarci anche il traffico. Allora, caro Jacopo, siamo qui a ricordare un grande che ci ha lasciato, un grande del cinema italiano che ci ha lasciato 10 anni fa, ovvero Ettore Scola, uno dei maestri del cinema italiano che è stato capace di raccontare il nostro paese con ironia, umanità e una grande e profonda, devo dire, coscienza civile. Uno che all'interno dei suoi film ha sempre saputo intrecciare la storia italiana, la storia che riguarda tutti noi, con le vite private di sempre di noi stessi. E dando voce anche a alle tante contraddizioni delle generazioni che si sono susseguite proprio nella storia italiana. È quindi un regista che ha lasciato una grande eredità e che continua sempre con i suoi film, rivedendoli anche a distanza di tempo, a far pensare e a farci anche molto emozionare.
Allora, hai detto praticamente tutto tu, però...
allora buona, grazie Jacopo, alla prossima.
Sì, Ettore Scola è stato probabilmente colui che più di tutti, diciamo, ha saputo trasportare il cinema alla fine del secondo dopoguerra fino a quello degli anni 80 e 90. È stato quello che probabilmente si è saputo dargli un vero trasporto, perché si è sempre messo al servizio del linguaggio cinematografico. Mi spiego, sono stati tantissimi autori della commedia all'italiana che hanno rielaborato il genere, hanno raccontato il nostro paese, lo hanno fatto benissimo, ma probabilmente lui è stato l'unico che è stato capace di coniugare una certa coscienza storica, un certo amore per il linguaggio e una certa sapienza nel saper mettere davanti sempre il cinema, la storia, il racconto rispetto a se stesso. C'eravamo ad Antamadi, che è uno dei suoi film più importanti, che assume un po' la sua capacità di mettere davanti l'idea di sperimentare col cinema, l'idea di mischiare tanti linguaggi, di lavorare con gli attori e di raccontare il privato e anche la storia tutta quanta insieme prima di mettere la sua firma. In una giornata particolare è stato in grado di, come pochissimi altri, di spostare il linguaggio dal grande evento storico all'evento privato più piccolo, utilizzando due attori che erano due sex symbol, destrutturandoli quindi tutti in un altro modo, quindi rielaborando ancora una volta il cinema e così facendo parlando al contemporaneo ancora di più di quanto avrei potuto fare se parlava del grande evento. È uno...
Sì.
Ha fatto tutto nel cinema, perché lui nasce come sceneggiatore, sì. Anche quello, ma lui faceva proprio una cosa specifica, che era quello che non compariva nelle sceneggiature, ma aggiungeva le battute, riaggiustava dei momenti di sceneggiatura e di script. Poi ha fatto con Maccaro grandissime sceneggiature, tipo Il Sorpasso, per esempio, e si è occupato ogni volta di lavorare sul testo del cinema, prima ancora che su quello che raccontava, sul come lo raccontava. Cioè, pensate per esempio alla trama circolare, che si parlava del cinema americano degli anni 90, che si era inventata, non è vero, lo facevano negli anni 70, la rottura della quarta parete, il passaggio in bianco e nero, le transizioni oniriche, sono tutte tecniche che lui aveva sperimentato. E la sua capacità di lavorare con la figura degli attori che aveva era straordinaria, perché li cambiava sempre. Uno dei film più belli della storia del cinema italiano, che è Brutti, Sporchi e Cattivi, presentava un Manfredi come non è mai stato dopo. Perché in Italia c'era anche una certa idea dello star system che oggi non c'è, è una stupidaggine, ma dell'attore, quello che rappresentava per l'Italia. E lui li prendeva e li svestiva tutti. E la sua capacità di rifocalizzarsi, di trovare il centro della storia, guardando sempre al lato, guardando agli ultimi, guardando a quelli che nessuno considerava, ai perseguitati, per tutti quanti i motivi possibili, là a trovare il centro, riusciva sempre a allargare così lo sguardo. E poi era uno status symbol anche di presenza politica. Cioè, noi parliamo di uno dei nomi che insieme, che ne so, a Pontecorvo, a Pietrangeli, erano delle istituzioni a livello proprio politico.
Beh, sì.
Collaboravano con il Ministero della Cultura dell'epoca.
Ti ricordi quella famosa foto dei funerali di Enrico Berlinguer? Dove c'erano Fellini, Scola, se non sbaglio Antonioni, adesso non mi ricordo chi era l'altro, se Carlo Lizzani probabilmente, che quella foto bellissima, tra l'altro molto potente, ognuno di loro si era messo all'angolo della bara di Berlinguer come in un senso di protezione, ecco, quando tu hai detto un personaggio anche politico, non nel senso che faceva il politico, però insomma ci siamo intesi, mi è tornato subito
in un certo senso lo faceva,
sì,
lo
mi
faceva
è tornato nel... subito alla mente quell'immagine potentissima e straordinaria.
Lui praticamente si ritirò anzitempo, perché poi l'ultimo film suo era Che sono di amarti Federico, che era un documentario su Fellini che era un suo amico, ma lui si ritirò anzitempo all'inizio anni 2000 per protestare contro il sistema Berlusconi e le ingerenze che il governo Berlusconi aveva sul mondo del cinema, e lui si ritirò per questo.
Sì, giusto.
Era una persona che prendeva posizione perché lui sentiva una responsabilità proprio nell'accompagnare il linguaggio cinematografico nel nostro paese, proprio perché lo conosceva e proprio perché ne è stato incantato. Lui raccontava che la prima volta che ha deciso di fare cinema è quando, andando all'università, mi sembra, o andando al liceo, insomma, lì all'Esquilino, vide De Sica che girava La Vera in biciclette.
Vero.
E tra l'altro,
sì, il film C'eravamo tanto amati è dedicato proprio a Vittorio De Sica, che morì quando proprio stava per uscire. Poi c'è tutto quel filone, no, del personaggio appunto lui voleva, se non sbaglio, uccidere Vittorio De Sica.
Beh sì, perché era
il titolo originale del film, sì, tra esatto, l'altro, Ucciderò Vittorio De Sica.
Esatto, che il soggetto originale prevedeva che c'era appunto il personaggio del professore che voleva far vedere una cosa di Sica, ma non riusciva mai a
riuscire. Sì, film straordinario, come straordinario La Terrazza, no? Quando parlavi appunto dei temi, del tema politico, è uno dei film più lucidi, secondo me, di Ettore Scola, che in quella Terrazza c'è un ritratto, un quadro molto impietoso e forte e spietato di quella che è l'intellettualità, diciamo, l'intelligenza italiana.
Una denuncia di quella decadenza, da quel
della decadenza, esatto.
Ma lui era uno molto
straordinario,
ma lui se ne vantava pure, cioè aveva un'ironia, lui era sempre stato molto cinico in tutti, ma perché è stato uno che ha visto il dopoguerra probabilmente non come un senso di boom economico, perché lui era uno di quegli autori che parlava del boom economico al cinema, ma mai in un senso splendente, mai in un senso entusiasta. Era sempre accompagnato da un certo senso di morte, purtroppo,
che
lui è un sopravvissuto almeno di quegli anni lì, che è una cosa incredibile, perché invece in quell'epoca era l'epoca della rinascita. Lui è stato uno di quegli autori che invece ha dovuto sopravvivere a quella roba là,
esatto. E lo ricordiamo sempre, meno male, come si dice sempre, quando muoiono gli artisti, per fortuna il cinema ci regala questo, che i film sono eterni.
Irripetibili sul serio.
Assolutamente, sì, irripetibili. Non so se ne nasceranno ancora, poi se ne nasceranno ancora, troveranno un'Italia completamente diversa da quella che ha vissuto Ettore Scola nel Novecento, quindi non si possono neanche paragonare lontanamente le due cose. Assolutamente, va bene. Jacopo, ti abbraccio e ti do l'appuntamento alla prossima settimana, e grazie come sempre del tuo prezioso contributo. Ciao,
grazie,
Jacopo.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Ciao, ciao.
Io sono la migliore pubblicità del mondo per il nuovo superfarmaco più in voga, che rende bellissimi senza fatica.
Ogni notte io prego per la tua morte.
Si può mettere un po' di Yacht Rock?
Ho fatto una dose di beauty!
È questa la vita reale?
Una semplice iniezione per diventare un beauty.
Ci sono effetti collaterali?
È la cosa più vicina alla fonte della giovinezza che si possa avere. E questo è ovvio, comporta dei problemi.
Eccoci qua nell'ultima parte della settima ossessione, quando mancano 5 minuti alle 18. Vado a salutare Federico Vascotto. Ciao Federico!
Ciao, ben ritrovato Daniele e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Ciao,
Eccoci qua. Ciao a te
per tornare a parlare, visto che la settimana scorsa abbiamo fatto un po'
uno speciale
sull'arrivo, lo sbarco di HBO Max in Italia. Torniamo alla nostra ordinaria amministrazione per consigliarvi una serie, in questo caso una serie che debutterà domani su Disney Plus. e si intitola The Beauty, che è arrivata in Italia. Tra l'altro alcune scene della serie sono ambientate proprio in Italia, forse anche per questo hanno pensato di fare una sfavillante glamour anteprima in quel di Roma, davvero, dove sono venuti anche, dove è venuto anche tutto il cast. Allora, io leggo The Beauty e leggo anche il nome di Ryan Murphy, che qui è nelle vesti di produttore, giusto? Però la storia,
realtà,
leggendo
no,
la
tra... no, c'è è anche creatore,
ah, creatore.
È e anche diretto
ah,
story,
penso un po',
proprio, no, è proprio sua,
eh no, perché
è...
qui la presento dal produttore Ryan Murphy,
forse volevano abbreviare,
forse
capito,
il produttore raggruppa un po' tutto quanto,
però qui è creatore e regista, quindi
sì, perché
sua,
leggendo la trama mi pare proprio una cosa di
è
Ryan
proprio
Murphy.
Sua
sì, sì, decisamente. Raccontaci un po' di questo The Beauty.
Sì, allora è una serie appunto in cui torna Murphy, e devo dire, allora, io la consiglio. Noi abbiamo visto i primi due episodi in anteprima, da domani saranno disponibili i primi tre e poi andrà settimanale e saranno 11 in tutto, ecco, così avete le info tutte precise su Disney Plus. Allora, è una serie in cui c'è molto delle sue serie del passato, dei suoi argomenti, in questo caso la bellezza, come si deduce dal titolo. In realtà è un, diciamo, thriller crime in cui ci sono questi due agenti dell'FBI interpretati da Rebecca Hall e Ivan Peters, che indagano su queste misteriose morti di una serie di modelle, quindi del mondo appunto della moda, in giro per il mondo, ed ecco perché finiranno anche a Roma e Venezia, Parigi, insomma anche la nostra Italia, no? tra le location, e insomma girando per il mondo scopriranno l'esistenza di, non sto facendo spoiler ovviamente come sempre qui alla settima sessione, quell'esistenza di questo virus che si sta diffondendo e che pare colpisca appunto queste modelle ossessionate dall'essere perfette per la passerella, ok? E quindi tutto questo poi li porterà a scoprire con vari colpi di scena, ce n'è già uno proprio subito, insomma nei primi episodi abbastanza scioccante, a fare i conti, insomma, con quello che loro stessi pensano della bellezza, e scopriamo quasi subito che tutti e due gli agenti protagonisti, diciamo, si sono ritoccati una parte del corpo, lo dico non a caso perché è un modo per caratterizzarli da subito e far capire che, cioè, com'è il nostro rapporto con la bellezza, no? Anche chi dice che non gli interessa, no? Che non guarda, insomma, al lato esteriore, e quindi c'è tutto un discorso, diciamo, di questo tipo. La cosa super interessante di questa serie, che è un po' un incrocio tra un thriller e The Substance, c'è moltissimo di The Substance dentro, c'è anche un po' di Cronenberg, perché è un body horror a sorpresa, cioè un body horror che incontra un thriller crime, quindi ci sono tantissime scene esteticamente, cioè la regia dei primi episodi, che è di Ryan Murphy, colpisce, c'ha molte trovate, ed è, come dire, scioccante, disturbante e anche un po' schifosa, cioè in alcuni, respingente, diciamo, in alcuni tratti, e mostra proprio cioè il rapporto del corpo, il nostro rapporto col corpo e con la bellezza, e sfrutta tantissimo il sottogenere, insomma, del body horror, in cui Murphy non si era mai avventurato nell'horror, sì, ma nel body horror no, e neanche nell'action thriller. C'è molto action nei primi episodi, vediamo un sacco di combattimenti, scene d'azione a cui Murphy, insomma, fino adesso nelle sue serie non ci aveva abituato,
esatto.
Quindi diciamo che torna un po' agli argomenti che gli sono stati cari, con delle location pazzesche. È molto interessante la colonna sonora, che è pazzesca e che prende un po' dal passato, un po' come la fotografia, che ricorda un po' i noir e i buddy movie, infatti ci sono i due agenti, no, protagonisti degli anni 80, 70, 80, insomma, quindi c'è questa grana un po' antica, e ci sono anche delle trovate che potrebbero dare un po' fastidio a qualcuno, che sembrano uscite dagli anni 90 proprio di trama, però secondo me
sì,
cioè, c'è un senso, sono un po' una sorta di omaggio suo al passato, una serie di generi che ha voluto rimescolare insieme, ok?
Okay.
Per raccontare, nel cast ci sono anche Ashton Kutcher, Anthony Ramos e Jeremy Pop, quindi qualcuno preso dalla sua scuderia,
sì,
e qualcuno di new entry,
Evan Peters, che è, sì,
esatto, ma Ashton Kutcher è nuovo, a Rebecca Hall non credo avesse mai fatto nulla con lui, infatti anche
Isabella Rossellini, se non sbaglio, c'è anche,
esatto,
nostra...
c'è anche un cameo di Isabella Rossellini, insomma è un cast, devo dire, anche molto interessante, cioè variegato,
sì,
ecco, non è sempre la solita scuderia ripescata, ma l'abbiamo visto nelle ultime sue serie, che sta facendo un buon mix nel senso,
certo. Senti, ti volevo dire, appunto, quando ti ho parlato di body horror mi è tornato a mente l'ultima stagione in ordine di tempo, adesso non mi ricordo se è la 12, 13, 14 di American Horror Story, dove c'erano un po' ipodromi forse di un qualcosa di horror con
quella sulla maternità,
quella sulla maternità, sì,
allora,
non
vero,
magari a questi livelli.
No, ci ho pensato anche io, però lì, qui devo dire, è sfruttato meglio il body horror, ripeto, almeno per i primi episodi visti, poi io non lo so come prosegue, ecco, però i primi episodi, diciamo, se gli ultimi suoi esperimenti, a parte Osphere, che l'abbiamo bocciato qui in radio, grotescherine avevamo parlato, iniziava in modo potenzialmente interessante, anche se era un accrocco proprio delle sue cose già viste, e poi proprio sprofondava nell'abisso, nel senso, subito dopo, questa devo dire che potenzialmente, cioè... a tante cose, ci sono già tanti colpi di scena nei primi episodi, quindi c'è sempre il rischio, lo sappiamo, il pregio e il difetto di Ryan Murphy è di bruciarsi tutto subito, nel senso, e poi sono 11 episodi, magari avere meno da
11
dire,
addirittura.
Addirittura, capito? Quindi, però diciamo che gli diamo fiducia per adesso, ecco, perché comunque è un ritorno, ripeto, con cose già dette in parte, però è molto interessante il lavoro non solo narrativo ma anche visivo che ha fatto e che ha un po' sperimentato. Tra l'altro, hai citato giustamente la maternità American Horror Story, quella stagione secondo me è una delle meno riuscite perché aveva una buonissima idea di fondo ma sviluppata in un modo tra l'improbabile e cioè, il
poi devo dire che c'è stato anche quell'interruzione per via dello sciopero del sceneggiatore che ha risentito
anche
molto.
Le due parti non hanno aiutato, c'è tutta la seconda parte che è un omaggio a, oddio c'è un vuoto, il film... non
dici,
mi viene,
Rosemary's Baby?
Esatto, esatto, che cioè, è terribile, nel senso c'è cioè, un omaggio
quando si va a toccare un capolavoro del genere.
Ma lui è anche bravo a raccontare il meta cinema, perché Hollywood era una mente, secondo
Feud.
Me, pregiata. Ecco, Feud è un capolavoro, voglio dire, lì proprio, ma lì secondo me è stato anche colpa dello sciopero, il doppio, la doppia cosa, insomma, non ha aiutato.
Però American Horror Story so che tornerà la prossima stagione.
Tornerà la prossima stagione che, ragazzi, in teoria è l'ultimo rinnovo e potrebbe essere l'ultima, però non è un ufficiale, lo sto deducendo io perché era l'ultimo rinnovo del maxi rinnovo ultimo che è stato fatto, e tornano tutti,
tutti quelli della
stagione,
prima,
tra cui
delle prime stagioni.
Lange, gente che non, Katie Bates, gente che non si vedeva da
Sarah Paulson.
Esatto, quindi secondo me per averli convinti a tornare nella mia
vuol
testa
dire c'è un,
vuol dire che c'è un gran cioè è come se fosse il famoso crossover che voleva fare tra Coven e Murder House, che sono le sue stagioni preferite, anche le mie, ma questo non conta nel senso.
Forse anche le più riuscite,
certo, però dico, secondo me il far tornare tutti non è casuale, però ripeto, queste sono mie deduzioni, però mettiamo insieme i pezzi e vedremo.
Non si sa niente ancora appunto sulla trama di questa America.
Esatto, però rispetto alle ultime di Murphy che sono state un po' un buco nell'acqua, io questa, almeno dai primi episodi,
vediamo fiducia.
Vediamo
fiducia.
Vediamo come
va bene, tu ne scriverai di The Beauty?
Sì, probabilmente esce un approfondimento la prossima settimana su Movieplayer.
Su Movieplayer, va bene, ti leggeremo come sempre e noi ci sentiremo in una delle prossime puntate per parlare di un'altra serie.
Assolutamente sì, approfitto solo una cosa al volissimo
Per
dire che sempre su Movieplayer trovate una guida su HBO Max, proprio giornata che non l'ho detto, poi la sua settimana con tutte le info proprio pratiche.
Che è anche molto utile perché quando arriva e sbarcano la piattaforma...
Cosa c'è, cosa non c'è, cosa
esatto,
manca.
Esatto, quello che c'è, quello che manca, perfetto.
Va bene.
La consulteremo, grazie Federico, grazie di essere stato con noi.
Dani, ciao.
Allora, prima di concludere, prima di ricordarvi che questa puntata, come sempre, la troverete... disponibile in podcast da domani su novaradio.info e da venerdì alle 9 sulle principali piattaforme streaming. Io vi ricordo che il 24 gennaio, ovviamente sabato, questo sabato a Firenze, all'ex fila, quindi siamo in zona Firenze Sud, ci sarà il secondo appuntamento con il Nova Fest, ovvero la festa di Nova Radio, che comincerà intorno alle 17:30 con una programmazione speciale che vedrà un alternarsi al microfono, una diretta dove ci si alternerà insomma tra i vari speaker di Nova Radio, tutto coadiuvato ovviamente da il Martina Agnoletti, Daniele Bianchini, Stefano Patrizio, e quindi ci sarà insomma questa alternanza al microfono dei principali speaker, e poi la serata proseguirà nel tardo pomeriggio, prima serata, con un talk condotto da Riccardo Pinsauti e Martina Agnoletti, e poi ovviamente ci si divertirà con una grande festa di musica, ci sarà un DJ set e anche altri artisti che si esibiranno sul palco dell'Ex Fila. Tutto quanto e tutto il programma lo trovate sul sito aggiornatissimo novaradio.info. Io vi saluto per il momento, vi do l'appuntamento tra 7 giorni e vi auguro una buona serata.